Per la piscina che ha qualche novità o...
per la piscina rispondo io domani incontro la Radinante per vedere perché noi si arriva avanti per...
Ah sì?
Allora noi vogliamo fare una questione ponte di qualche mese intanto che è la nuova gara siamo andati avanti alla Radinante domani avviene incontro per capire se fosse possibile però siamo andati avanti anche un'altra società che gestisce altre piscine in giro che se io rispondo per lui e aveva quel problema di dipendenti da sistemare questo è l'unico nodo però domani va bene la Radinante per cui viene
il punto sarebbe una bella roba
dopo per il 5 marzo di lei si possa
no logico questo no però te dici demo muover far vedere che te muovi hai capito l'interessamento anche a livello locale te sai che
Aria bianca, hanno passato,
magari. Noi magari guardiamo è l'atto piccolo che ma se vai magari a Verona
mi sono messo un palestra domenica che era una partita di pallavolo 30 ma tu
sei te sentivo
30-35 persone in palestra le tutte le otte di fuga le si dà la manca delle
partite non va bene
dopo mi sono convinto che si può farlo però
sì dopo il calcio no perché
ma vedi chi è a fare sto consiglio le mezz'ora che se fermi chi è poi magari intenzione di finire voi ortiti chi film
no ma dici che va a mangiare a sua casa
sì versi sì. Chi è che manca di noi qui? 3 6 7
la segretaria
manca il Zembri
poi la fuma 8 cicotti
no,
quella
hai dato la patente no?
Non so
allora Giuliano prima legge la relazione Claudio
sì prima che la relazione Claudio no dopo che parliamo
ma poteronti ti cavalla sta mascherina quando parlo che mi stoppe con
sì va che sei nel stomaco è la lunga
sì vale o no tutt'anno un po' di roba la lezzo dai che la resta agli atti dopo il resto che il
segretario
della NATO Flavia
era lì la Flavia no
arriva
parti dai
allora ben ritrovati di nuovo. Ripartiamo col punto 7 dell'ordine del giorno, l'approvazione del documento unico di programmazione. Do la parola al sindaco Sovini e poi continuerà l'assessore Speziosi.
Ma Dio signore, eccolo. Bene. Io ho preparato la mia consueta relazione. In parte la leggerò, in parte la descriverò perché non voglio tediarvi tantissimo, anche perché il DUP è uno dei documenti allegati appunto alla documentazione che è stata fornita, per cui l'avrete avuto modo di leggerlo. Tolgo la mascherina perché altrimenti non riesco a leggere con gli occhiali. In primo luogo desidero ringraziare lo staff del Servizio Ragioneria che molto si è impegnato per ultimare questo lavoro e portarlo in discussione molto prima del termine fissato dalla norma. Ricordo che il bilancio si poteva approvare entro fine marzo. È stato un lavoro complicato, lungo e faticoso, farcito dalle tante novità che ormai assillano i nostri uffici e i nostri funzionari. È stato anche un lavoro che ha visto coinvolte tutte le parti, gli organismi di lavoro e istituzionali, una grande partecipazione da parte di tutti gli uffici. Come dicevo prima, quest'anno è stato difficoltoso chiudere alcuni capitoli, per cui ogni ufficio si è fatto carico, ogni servizio si è fatto carico di rivedere la programmazione in virtù di questo, per cui ti ringrazio per il sacrificio fatto, che non è mai semplice rivedere le tante cose che sono in fase di programmazione. Ovviamente anche il nostro bilancio ha dovuto confrontarsi con il grave momento economico che stiamo vivendo e quindi non è stato facile chiuderlo nella parte di spesa corrente, quello che dicevo prima. Molto tempo si è impiegato per programmare e anche per tagliare delle voci di spesa, il tutto per far quadrare questo bilancio che per la prima volta ci vede in difficoltà. Ripeto, notevoli sono stati gli sforzi e anche i tagli che abbiamo dovuto fare sulla parte corrente perché nel protocollo d'intesa con la provincia, sottofirmato dal Consiglio d'Autonomia con la provincia, ci sono stati importanti tagli. E preoccupante anche per il 2022 perché l'ex FIM, che per quest'anno è stato confermato, l'ex FIM è una parte sostanziale del nostro, di tutti i bilanci di parte corrente dei comuni trentini. Per il 2022 c'è la previsione di sospensione anche di quella parte di FIM, che per noi vuol dire qualche centinaio di migliaia di euro, anche se per la verità ci viene detto da tempo che nel bilancio di assestamento della provincia del giugno-luglio qualcosa si dovrebbe sistemare, che è un po' una chimera che tutti noi abbiamo, però così ci viene detto. Ormai questo sistema di programmazione, dove si parla di armonizzazione, documenti unici di programmazione, quello che stiamo discutendo, di fondi strategici e non più di budget degli investimenti, di obblighi relativi al piano di miglioramento per contenere le spese, è diventato di comune approccio, ma con sempre più sostanziali vincoli ed obblighi. Una volta il budget per i comuni era stabilito a inizio anno, si dava un tot al comune, il comune si gestiva questo budget, ora non è più così ovviamente. Con questa programmazione abbiamo anche dovuto fare i conti con quanto era stato previsto negli anni passati e che ancora in corso non si è potuto realizzare. Sto parlando di progettazioni e opere che si presumevano realizzabili o progettabili negli anni passati, ma che purtroppo per una serie di concause non si è riusciti a concretizzare. Tanti sono i motivi che hanno causato questi ritardi e spostamenti. Sicuramente una burocrazia che penalizza le procedure politiche ed amministrative, l'emergenza sanitaria pandemica che ha causato di fatto un grave rallentamento nel 2020 e che ancora purtroppo perdura. Mi piace sempre ricordare però che in un'amministrazione pubblica c'è una componente politica e una gestionale. A quella politica spetta la programmazione, il pensiero di sviluppo e ricercare le risorse necessarie. A quella gestionale spetta invece mettere in atto quanto programmato. Purtroppo non sempre questo è possibile in linea con le aspettative. Si sono confermati come sempre tutti i problemi ed i limiti evidenziati negli anni passati, e cioè la mancanza di adeguata definizione del budget, quello che dicevo prima, la conferma del forte taglio del fondo perequativo, l'obbligo per le amministrazioni comunali fratto un fondo perequativo che è stato rivisto nel suo calcolo appunto nell'accordo Consiglio Autonomie e Provincia, l'obbligo per le amministrazioni comunali di proseguire con il piano di miglioramento. È radicalmente cambiato il sistema di trasferimento delle risorse dalla provincia ai comuni, come dicevo prima non si parla più di budget annuale ma di fondi saltuari, a volte definiti strategici territoriali, da utilizzarsi in accordo con la conferenza di sindaci, e anche lì bisogna confrontarsi con le economie e con tutte le esigenze anche degli altri territori, e sui progetti di sviluppo locale, a volte da richiedere volta per volta, in questo modo ovviamente è molto difficile programmare gli investimenti e le opere. Il nostro è un territorio molto complesso e vasto, diversificato nelle varie zone dal punto di vista morfologico, è parte in fondovalle, parte montano, un'estensione importante di circa 120 km quadrati, strade forestali con una lunghezza totale di circa 127 km, strade comunali per circa 50 km. Questo vuol dire programmazione e spese importanti per manutenzioni costanti e continue, così come per la gestione del patrimonio del comune. Ieri abbiamo fatto un incontro con le nostre aziende boschive del territorio, le quali chiaramente portano avanti delle istanze relative all'apertura di nuove strade per poter coltivare nuovi lotti di legname. Chiaro che tu più apri, più poi devi manutenere il patrimonio comunale. Infatti, questo patrimonio, se da un lato costituisce ricchezza e solidità, dall'altra comporta grandi spese di manutenzione. Pensiamo agli immobili montani, alle maghe, alle baite, agli edifici comunali in uso quotidiano, scuole, municipio, ex ginnasio, ai palazzi, Pizzini, Taddei e quant'altro, biblioteca, agli edifici di servizio, magazzino comunale, ex Lanzi, caserma Vigili del Fuoco, a quelli di abitazione sparsi nel territorio, abbiamo anche degli edifici residenziali in proprietà, a quelli adibiti dalle associazioni, che anche lì richiedono manutenzioni, e a quelli di servizio, piscina, campeggio comunale, strutture sportive, palestre e tanti altri ancora. Un patrimonio importante che però fatalmente invecchia ed ha bisogno di manutenzione. Tutto ciò impatta molto sul nostro bilancio. Basta guardare nelle voci investimenti quanti sono i soldi messi a disposizione ogni anno per le manutenzioni. Manutenzioni che a volte sono poco visibili, ma sono sostanziali da fare, perché il patrimonio bisogna mantenerlo.
Investimenti importanti dunque, in parte finanziati da altri enti, dalla provincia autonoma di Trento, la comunità di Valle e quant'altro, ma in gran parte autofinanziati dall'amministrazione comunale, con entrate proprie. Anche a fronte di tante spese però si è sempre cercato di mantenere invariate tasse e tariffe per le famiglie e imprese. Come dicevo prima, nel luglio del 2020, nell'ultimo consiglio comunale utile prima delle elezioni comunali, abbiamo messo a disposizione 300.000 euro di decurtazione fra IMI, IMIS e TARI a favore appunto della nostra comunità. Anche lì è stato un bel sacrificio, ma abbiamo voluto farlo con forza e lo faremo anche quest'anno. Oltre a lavori ed investimenti vogliamo continuare anche con le politiche di sostegno al lavoro per le persone in difficoltà, per i giovani. Attenzione dunque ai vari progetti dell'Agenzia del Lavoro, della Provincia Autonoma di Trento, della Comunità di Valle. Si confermano le spese relative alle squadre di azione sociale, intervento 19, sia per gli archivi, per il verde, servizio civile e quant'altro. Noi siamo da sempre molto attenti a ogni forma di lavoro che si prospetta. Azione 19, ogni anno ci arrivano circa un centinaio, le liste che ci arrivano dall'Agenzia del Lavoro contengono un centinaio di nomi di persone che per vari motivi sono iscritte appunto in queste liste. Liste fatte da tre categorie, A, B, C, nella A i disoccupati, nella B e C le persone con più bisogni. Noi mediamente facciamo le tre squadre, due per il verde e uno per gli archivi, vuol dire impiegare circa una ventina di persone in totale. Non riusciamo a soddisfare purtroppo tutte le esigenze. Alcune di queste però sono assunte nelle squadre che fa la comunità di Valle. Ogni anno la comunità di Valle fa una squadra per la Bassa Vallagarina, e 7-8 persone di quelle liste vengono impiegate in quel modo. Ma siamo anche attenti anche al servizio civile. Anche in questi giorni abbiamo all'opera tre ragazzi, se ricordo bene, nel servizio civile, uno nel servizio parla e l'altro gli altri in biblioteca, per cui noi cogliamo tutte le opportunità che ci vengono sicuramente offerte. Per poter crescere sempre di più è necessario avere a disposizione anche una macchina comunale strutturata e ben organizzata, e quindi voglio ricordare il grande lavoro svolto da tutti noi, parte politica e parte gestionale, relativamente alla riorganizzazione di servizi comunali e della struttura organizzativa. Con questo grande ed immenso lavoro, che è ancora in corso, attualmente in corso, siamo diventati più veloci, più vicini alle esigenze dei cittadini, un modello per tanti altri comuni. Guardate che in queste settimane tanti sono stati i comuni vicini che sono venuti a chiedere informazioni alla nostra segretaria comunale per quello che abbiamo fatto, per la riorganizzazione che abbiamo saputo darci in termini di riorganizzazione digitale, ma riorganizzazione di personale e i nuovi servizi che abbiamo messi a punto. Vado a memoria, il comune di Volano, il comune di Folgaria, il comune di Aldeno, tanti sono venuti in queste settimane a chiedere quello che noi a vedere quello che noi abbiamo fatto, per cui può essere anche un motivo d'orgoglio che Ala un po' alla volta diventi non solo il primo comune in ordine alfabetico, perché sapete che noi siamo il primo comune in ordine alfabetico in provincia dei 166 comuni trentini, ma ci piacerebbe lo diventasse anche per altri motivi, un po' alla volta ce la facciamo. Un modello per tanti altri comuni in materia di informatizzazione, le procedure che abbiamo fatto anche per le sedute del Consiglio Comunale, come oggi, guardate che il verbale già in serata è pronto, negli anni passati ci volevano anche mesi e mesi per poter approvare i verbali dei Consigli Comunali, è pronto praticamente in tempo reale. Dopo abbiamo chiaramente tutti i programmi gestionali, presentazione delle pratiche edilizie online. Ricordo che il Comune di Ala è l'unico ad avere totalmente la presentazione delle pratiche edilizie dei progetti online con la piattaforma PEO. Siamo gli unici che lo fa in maniera totale, altri comuni stanno applicando la PEO però in maniera parziale. Ho fatto un riferimento, e lo dico, il comune di Rovereto, che è il comune più importante della nostra Vallagarina, è il capoluogo della comunità di Valle, no? Nel nostro caso ancora si presentano le pratiche edilizie in cartaceo, il comune di Rovereto, per cui possiamo essere anche lì orgogliosi di poter chiaramente avere un servizio che non è solo presentazione da parte dei professionisti, per cui abbiamo agevolato il lavoro dei professionisti, ma anche da parte del cittadino, perché chi presenta una pratica edilizia si forma automaticamente la stanza del cittadino, dove anche il cittadino può vedere lo stato della sua pratica, per cui una materia sicuramente molto, molto importante. Valorizzare il ruolo delle risorse umane come leva per migliorare l'organizzazione dell'ente, i rapporti con i cittadini e la qualità dei servizi. Vedete che il servizio parla ogni giorno si aggiorna e diventa un servizio sempre più completo. Avete visto che da poco aiutiamo i cittadini anche per la prenotazione della vaccinazione. Il ragazzo che ci sta aiutando col servizio civile, che ha buona dimestichezza di informatica, sta aiutando i nostri cittadini per questo tipo di pratiche. Le persone che non sono dotate di materiale informatico possono rivolgersi a noi per essere aiutato. A questo ragazzo è stato fornito anche una bicicletta elettrica, ne abbiamo acquistate due come comune, per cui si può muovere sul territorio anche per consegnare alle persone che non si possono muovere certificati e quant'altro, perché anche lì un segnale importante. Proseguire nella realizzazione di opere pubbliche, impostare e migliorare la pianificazione degli interventi attraverso la mappatura delle procedure d'appalto, anche lì un lavoro immenso che l'ufficio tecnico sta portando avanti con gli accordi quadro. L'accordo quadro che dovrebbe facilitare sicuramente gli appalti futuri di questo comune, soprattutto nelle parti di manutenzione, sto parlando di asfalti, impianti e quant'altro. Assicurare supporto e collaborazione ai cittadini per l'attivazione dello SPID. Guardate che lo SPID, c'è gente di fuori provincia che viene a farlo qua ad Ala, lo SPID, perché non tutti i comuni sono dotati di questo servizio. Noi abbiamo tantissime persone che vengono da fuori per attivare lo SPID, uno SPID che fra l'altro dovrà diventare obbligatorio man mano che si va avanti. Come siamo gli unici che applica al 100% il pago PA, per cui anche lì un po' alla volta stiamo diventando il numero uno in tante materie, e questo, ripeto, ringrazio soprattutto la struttura comunale nella persona della segretaria generale, che ovviamente ne è la massima responsabile, per la volontà e la tenacia con cui vengono portati avanti queste cose, e anche ringrazio ovviamente tutta la giunta che insomma sempre ha accompagnato questi processi di trasformazione con entusiasmo e positività. E quindi assicurare appunto ai cittadini l'attivazione dello SPID, tutti i servizi online possibili appunto che possono essere collegati a questa materia, e tutti i servizi che possono essere utilizzati tramite tablet o smartphone. Riorganizzazione e strutturazione del sito internet del comune di Ala, dell'home page, quello è sempre, lo sapete, siamo stati il primo comune in Italia ad adottare il nuovo sistema di piattaforma web, anche lì si sta migliorando perché è sempre comunque implementato, e con il consorzio comuni con il quale abbiamo avviato questo processo siamo sempre in contatto per migliorare sempre più. Voglio fare una premessa al DUP, anche perché ripeto, il DUP lo ritroveremo nei vari consigli comunali, perché è anche questo un documento importantissimo, perché è un documento di programmazione, però un documento che deve essere rivisto anno per anno, per cui lo discutiremo più volte all'interno del nostro mandato. A partire dal 1 gennaio 2016 gli enti locali trentini hanno visto riformato tutto il sistema contabile nazionale, ci siamo adeguati appunto al sistema nazionale. Tale riforma indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione con riferimento al DUP. Questo lo dico anche perché tanti di voi sono nuovi in questo consiglio, per cui è giusto anche ripassare alcuni concetti per chi magari non li conosce a fondo. Un DUP sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. A tal fine il DUP viene presentato come documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno. Questa è normalmente la data canonica. Con l'emergenza sanitaria ovviamente si trasforma tutto. Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. La seconda invece costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. Sono strumenti essenziali di questa sezione il piano delle opere pubbliche, tutte queste le avete allegate nella vostra documentazione, il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare, la programmazione del fabbisogno del personale. Piano delle alienazioni perché è importante, perché con le alienazioni si possono finanziare ovviamente opere. Quadro delle condizioni esterne dell'ente, ho fatto un po' il riassunto di quello che avete appunto in allegato, ci tenevo a sottolineare alcuni concetti. La situazione sanitaria pandemica sta causando seri problemi all'economia globale e mondiale, quindi tale situazione epidemiologica fa sì che le proiezioni di crescita non siano caratterizzate da un grado di incertezza estremamente elevata. Non dico nulla di nuovo, sapete perfettamente che il sistema economico italiano provinciale è in crisi, vista la situazione sanitaria attuale. Pensate alla stagione invernale che abbiamo appena mancato. Sul bilancio provinciale del Trentino la stagione sciistica vale per circa 1 miliardo di euro, per cui fate voi i conti di cosa vuol dire non aver potuto aprire la stagione invernale. E guardate che la torta è una alla fine, no? Se non arrivano soldi in cassa provinciale non arriva nemmeno in cassa comunale. Quindi purtroppo una situazione che sta perdurando, che sta veramente mettendo in crisi tutti i nostri sistemi. Basta guardare tutte le nostre aziende e operatori economici che sono attualmente in crisi per questa crisi sanitaria purtroppo che ripeto sta perdurando. Le previsioni economiche parlano di forti contrazioni, per la zona euro si presume il 7,8% nel 2020, prima di crescere del 4,2% nel 2021 e del 3% nel 2022. Tutti aspettano la vaccinazione per poter avere un motore di crescita, speriamo sia così. La pandemia ha voluto dire perdita di posti di lavoro e aumento della disoccupazione. Disoccupazione che purtroppo dovrebbe continuare ad aumentare nel 2021, quando gli Stati membri inizieranno gradualmente ad abolire le misure di sostegno di emergenza. Ne stanno discutendo anche nel governo in questo momento, no? di questi sostegni. L'aumento dei disavanzi pubblici sarà senz'altro molto significativo in tutta l'Unione Europea, con un aumento della spesa sociale e un calo del gettito fiscale, sia sulla scorta degli eccezionali interventi politici a sostegno dell'economia che per effetto degli stabilizzatori automatici. Grandi sono le aspettative per le manovre economiche europee e grande è l'aspettativa per l'utilizzo delle importanti risorse ascrivibili al tanto agognato Recovery Fund. Vediamo cosa ne uscirà prima dal Recovery Plan e poi dal Recovery Fund. Questo chiaramente si ripercuote, ma lo dirò poi, anche nel nostro sistema provinciale. Infatti, scenario locale, anche qui ho fatto un estratto di quello che avete già nella documentazione. Protocollo d'intesa di finanza locale 2021. Tutti gli anni il Consiglio delle Autonomie Locali, che rappresenta tutti i comuni trentini e le comunità di valle, si confronta con la provincia autonoma di Trento per elaborare il protocollo di finanza locale. È un po' il documento che regola tutti i rapporti fra i comuni e la provincia, in termini economici, in termini di personale e quant'altro. Ogni anno ci sono settimane e settimane di discussione, quest'anno è stato tutto compresso, viste che le elezioni sono state ovviamente nel settembre di quest'anno e in ottobre è stato convalidato il sistema dell'autonomia e anche il Consiglio d'autonomia è stato ovviamente eletto nel corso dell'ottobre, del quale io, sapete, faccio parte. Questo ha voluto dire discutere il protocollo d'intesa 2021 in brevissimo tempo, un protocollo d'intesa pertanto che sarà rivisto sicuramente nel corso dell'anno. Quindi un protocollo elaborato da provincia e Consiglio di autonomia in maniera veloce ed inconsueta, determinato appunto dalla data delle elezioni comunali svolte in autunno. Un protocollo figlio di un periodo di emergenza sanitaria e quindi altamente condizionato, sia per quanto riguarda la politica fiscale, sia per i trasferimenti di parte corrente. Politica fiscale si è definito, lo dicevo prima, per quanto riguarda il fondo perequativo, che per noi vale, non per noi, per il sistema comunale, vale circa 36 milioni di euro, in gran parte finalizzato ai trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni e agevolazioni IMIS. Quello che dicevamo prima, la provincia, sapete, ha applicato esenzioni e agevolazioni IMIS a livello su tutto il territorio provinciale. Decise con norme provinciali confermate anche per il 2021, a fronte delle quali sono previsti trasferimenti compensativi a carico del bilancio provinciale che per il 2021 ammonta circa 28 milioni di euro, riguarda le abitazioni principali, immobili posseduti dagli enti strumentali a provincia, i famosi immobili imbulonati, le onlus e quant'altro. Trasferimento di parte corrente, le risorse di parte corrente da destinare nel 2021 ai rapporti finanziari con i comuni ammontano complessivamente a 282 milioni di euro. Risorse importanti che però servono perché mantengono in vita tutte le amministrazioni comunali del Trentino che sono, ribadisco, 166. Misure in materia di spese per il personale. Il protocollo d'intesa per il 2020, siglato alla fine del 2019, aveva previsto di introdurre limiti alla spesa del personale che superassero la regola della sostituzione del turnover e consentissero ai comuni, facendo salvo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di potenziare gli organici ove effettivamente insufficienti rispetto a dotazioni standard, da definirsi d'intesa fra provincia e Consiglio dell'autonomia locale, in particolare per assolvere le funzioni con spesa non a carico della missione 1. Tutto questo è anche oggi in discussione fra provincia e Consiglio delle autonomie locali. È già da qualche seduta che parliamo appunto del personale, perché la provincia ha proposto un sistema articolato che riguarda i comuni sotto i 5.000 abitanti, dove la provincia ha proposto il calcolo di una dotazione standard minima dei comuni in base a una serie infinita di parametri. Da quelle risultanze si vedrà se un comune potrà assumere o meno, sto parlando, ripeto, sotto i 5.000 abitanti, se potrà assumere o meno, fatto salvo chiaramente avere a disposizione le risorse necessarie. Attualmente la provincia ha messo a disposizione 200.000 euro per tutta la complessità dei comuni, per aiutare i comuni che hanno bisogno di assumere ma non hanno i fondi necessari, perché non tutti i comuni riescono a chiudere i bilanci in parte corrente. 200.000 euro sono ovviamente un'inezia, perché vuol dire assumere praticamente 4 persone, se fate i calcoli, per 166 comuni. Quindi vale la regola che ognuno deve arrangiarsi con le proprie risorse, perché come dicevo prima la torta è una, e chiaramente se ingrandisci la fetta per uno, la rimpicciolisci per un altro. Per i comuni sopra i 5.000 abitanti invece le regole sono diverse e si può assumere se hai dei risparmi sulla missione 1 del 2019, sulla somma impegnata. Noi stiamo verificando se potremo assumere, credo che una unità dovremo riuscire ad assumerla, perché anche noi abbiamo un risparmio di spesa, per cui probabilmente riusciremo ad assumere una nuova unità. E quindi anche per la polizia locale è stato fatto il medesimo calcolo. Noi sapete che in pianta organica avremmo la possibilità di assumere 12 vigili urbani, però dai calcoli fatti dalla provincia, secondo il piano della sicurezza redatto anni fa, con i nostri otto attuali dovremmo essere a posto, anzi siamo a posto perché i calcoli sono quelli. Quindi se vogliamo assumere ulteriori vigili urbani dovremmo attingere dal bilancio comunale. Sapete che la polizia locale, essendo una delle materie che sfuggivano anche al patto di stabilità, si poteva assumere a prescindere dal miglioramento. Ora, se vogliamo assumere anche il vigile urbano in più, dobbiamo invece stare attenti al piano di miglioramento. Scusatemi se vi ho fatto un po' questo pistolotto, però è importante capire anche come funziona il mondo del personale. Non siamo fermi, stiamo facendo anche in questi giorni delle selezioni per la sostituzione di alcune persone nell'ufficio tecnico. Obiettivo di riqualificazione della spesa dei comuni, appunto con l'integrazione del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, le parti avevano concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria si prevede di proseguire la sospensione per il 2021. Politica di sostegno agli investimenti. La situazione sanitaria che stiamo vivendo ha anche comportato una restrizione degli investimenti, provocando in tal modo incertezze e dubbi negli enti locali. Grande fiducia, l'ho detto prima, si pone negli investimenti nell'ambito del Recovery Fund. Non so se avete visto sui giornali, si parla per la provincia di Trento di circa 2 miliardi di euro per il Recovery Fund, che praticamente equivale a circa l'1% del Recovery Fund nazionale. Si sta parlando da tempo di quelle che saranno le opere previste all'interno del Recovery Plan che la provincia di Trento porterà, appunto discuterà con il governo nazionale. Il presidente Fugatti è venuto qualche volta anche in Consiglio delle Autonomie per illustrare quali sono queste Queste opere le avrete visto anche sommariamente sul giornale perché sono state pubblicate, ovviamente sono ancora in embrione in quanto non si sa ancora quale sarà effettivamente la cifra messa a disposizione dal Trentino e quali saranno le modalità. Certo è che per il 2026 queste opere devono essere sicuramente cantierabili. Quindi alcune di queste opere saranno ripescate da opere già programmate nel tempo, sto pensando al NOT, sto pensando, ne avete visto anche parlare sui giornali della variante a Trento, la variante ferroviaria a Trento, ne stanno parlando anche per la variante ferroviaria di Rovereto, la variante nel comune di Pinzolo, variante stradale ovviamente, e nel comune di Clesi. Stanno parlando anche di funivie Rovereto-Folgaria, hanno accennato anche in eventuale funivia Avio-Polsa, stanno parlando poi di mezzi ad idrogeno, insomma una serie di opere che comunque il Presidente Fugatti si è impegnato a discutere anche con il sistema delle autonomie locali, perché è chiaro che le opere provinciali riverberano anche sui territori comunali. Per cui insomma grande è l'attesa per il recovery fund. Per il resto invece bisogna un po' vivere alla giornata, anche noi chiaramente stiamo sollecitando la provincia su diversi finanziamenti, abbiamo fatto recentemente richiesta sul fondo di riserva, la provincia ha un fondo di riserva sulle opere, chiamiamole diciamo cantierabili velocemente, noi abbiamo fatto richiesta recentemente proprio sul finanziamento per due opere che abbiamo già, per le quali siamo già in gara d'appalto, vediamo se la provincia, tutte opere comunque sotto i 300.000 euro, vediamo se la provincia ci verrà incontro come ci è stato detto. Stessa cosa vale anche per il centro di protezione, di polo di protezione civile, per il quale era stato promesso un impegno finanziario da parte della provincia ancora nel 2020, un impegno finanziario però che non si è concretizzato sempre a causa Covid. Abbiamo reiterato la domanda quest'anno, la promessa che ci è stata fatta è quella che saremo soddisfatti, ovviamente perlomeno in parte, sull'importante cifra riguardante appunto, che avrete visto a bilancio, riguardante il centro di protezione civile, dove si parla di circa 7 milioni di euro di intervento, per i quali 3 sono a bilancio comunale. Sto aspettando l'ok su un finanziamento di 2 milioni e mezzo da parte della provincia, la parte rimanente chiaramente sarà oggetto di discussione futura o dovremo trovare le economie per nostro conto, ma però ne parleremo in successivo momento. Canoni aggiuntivi del BIM, anche lì appunto sono canoni importanti, e adesso avete visto gli organi del BIM si sono riconvocati, sono stati rieletti nuovi organi. Per la Vallagarina, noi facciamo parte, sapete, della Vallata dell'Adige, il BIM è diversificato su 3 ambiti nella nostra provincia, noi facciamo parte insieme ad altri 33 comuni del BIM della Vallata dell'Adige. E nelle elezioni recentemente tenute il nostro ambito ha eletto come consiglieri il sindaco di Nomi, Rinaldo Maffei, e un certo Moar della Val di Mocheni. Invece ha espresso come presidente di Vallata la signora Frigo, che è di Civezzano, in sostituzione di Cappelletti Alberto, che per 15 anni è stato presidente del BIM della Vallata dell'Adige. Ha finito i suoi mandati, per cui appunto inizieranno i nuovi organi, anche ieri si sono riuniti. Il BIM gestisce circa 43 milioni di risorse finanziarie, sono soldi dei comuni, perché il BIM gestisce i soldi dei comuni che vengono appunto dai canoni aggiuntivi per i bacini imbriferi. Per cui noi beneficiamo ovviamente come comune di Ala di grandi risorse da parte del BIM, perché ovviamente le nostre centrali chiaramente creano disagio al territorio, fra virgolette, per cui per quel motivo noi siamo compensati. Adesso illustro velocemente la sezione strategica, sperando di non annoiarvi, non stufarvi, però insomma questa è un'occasione interessante ed importante per parlare della programmazione futura, per cui voglio fare alcune riflessioni anche su questa. Linee di indirizzo che comunque avete trovato in allegato ai vostri documenti. diversificato chiaramente, è frutto ovviamente del programma amministrativo e l'abbiamo rimodellato mettendo in evidenza soprattutto gli obiettivi punto per punto. Quindi tralasciando le premesse, nel capitolo di territorio ambiente chiaramente mettiamo in evidenza che la gestione del territorio dovrà sempre e comunque essere al centro dell'attenzione e dell'azione politica. Noi in virtù di questo sull'ambiente abbiamo già iniziato a fare degli incontri, seppure purtroppo in maniera remota, in online, con le varie associazioni per parlare delle varie tematiche che fanno capo appunto a questo capitolo, perché la gestione e la crescita e lo sviluppo economico passa anche da una gestione oculata del territorio, di tutte le sue risorse chiaramente in esse contenute. L'incontro di ieri appunto che vi dicevo prima con le nostre aziende boschive passano anche da lì. Sapete che il comune di Ala ha grandissime potenzialità dal punto di vista boschivo, potenzialità non attualmente sfruttate, perché ci ricordavano ieri i nostri forestali che il piano di gestione forestale, che è un piano che viene approvato dal Consiglio Provinciale, prevede per Ala 20.000 quintali indicativamente di legname da sfruttare annualmente. Avremo la potenzialità per sfruttarne almeno 50.000. Perché non possiamo farle? Perché ci sono, chiaramente, non si riescono a realizzare delle strade boschive nuove che possano raggiungere dei lotti di legna che attualmente non possono essere appunto sfruttati. Strade che la forestale o aree che la forestale non giudica idonee per realizzare strade, perché magari in zone pericolose, e anche per una questione ovviamente di costi. Però insomma, sfruttamento oculato del suolo potrebbe dare anche uno sviluppo economico. Attenzione ovviamente anche al paesaggio, ai parchi, le aree di sosta, i percorsi di vita. Anche su questo abbiamo avuto degli incontri per progetti di parchi che stiamo facendo, valorizzazione di percorsi della memoria, percorsi dedicati al vino, percorsi bike, insomma abbiamo appunto fatto recentemente degli incontri. Obiettivi li avrete visto, chiaramente completare e implementare i contatti con gli operatori della Lessinia, i quali fra l'altro ci hanno anche recentemente indicato una nota con delle proposte per sviluppare dei nuovi percorsi in località Sega. Noi stiamo fra l'altro ultimando, adesso appena la neve se ne andrà, l'impresa che sta lavorando ai busoni, ultimerà quel benedetto sito che da qualche anno ormai sta andando avanti, di riqualificazione e messa in sicurezza dei busoni, dei famosi busoni, e spero che nella primavera siano utilizzabili. In virtù di questo stiamo facendo un progetto col Museo Civico di Rovereto, con il quale, se sapete o ricordate, abbiamo già fatto quel progetto del percorso al bersaglio, che verrà, spero, a breve inaugurato. Non so se avete visto quella cartellonistica attualmente ricoperta con dei sacchi neri, lì praticamente si descrive tutto un percorso naturalistico e storico che verrà proposto alle scuole, che parte appunto dal centro di Ala e arriva fino al sito del bersaglio. L'abbiamo fatto insieme al Museo Civico e faremo la stessa cosa anche in località Sega, dalla Sega per arrivare fino ai Busoni e fare il giro del Passo della Morte, indicando appunto tutte le peculiarità naturali, storiche di quei luoghi. Un progetto che un po' alla volta deve andare avanti, perché si lamenta da tempo che effettivamente i percorsi alla Sega sono poco visibili, poco conosciuti, per cui ci stiamo dedicando anche a questo. Proseguire con questo agoniata, riguardo l'assessore Gatti, rete delle riserve del Carega Lessinia Pasubio. Sapete che un paio di anni fa abbiamo iniziato questo percorso insieme ai comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa, con capofila il comune di Terragnolo, un progetto che si è un po' arenato per una serie di cause ovviamente tecniche. È un progetto che adesso l'assessore Gatti ha ripreso in mano, perché ci teniamo molto a far parte di questa rete delle riserve, come già facciamo parte della rete riserve del Baldo insieme ad altri comuni trentini, rete di riserve che potrà dare sviluppo e anche finanziamento da parte della provincia. Si sta pensando di poter diventare noi come Ala il comune capofila al posto di Terragnolo, che attualmente fra l'altro sapete che è commissariato. Però anche lì, per diventare comune capofila, c'è bisogno di una persona dedicata a questo, per cui c'è bisogno di assumere una persona nuova. Per fare questo la provincia ci deve dare assicurazione chiaramente di un adeguato finanziamento. Quindi rete delle riserve su cui stiamo lavorando insieme a quelle ovviamente del Baldo. Valorizzare e riqualificare le aree verdi, parchi pubblici, per cui completare quel parco della Val Cipriana, che è diventato un parco molto bello e frequentato, però deve essere completato con l'illuminazione pubblica e quant'altro. Rifacimento dell'area sportiva a Serravalli, in questi giorni sono iniziati i lavori per riqualificare il piccolo parco urbano di Serravalle in prossimità del teatro, il parco urbano e l'area sportiva, viene rifatta completamente. Giustamente la frazione di Serravalle lamentava il fatto di avere pochi spazi a disposizione. Serravalle ha una peculiarità morfologica particolare, è un po' lunga e stretta, per cui si fa sempre fatto un po' fatica ad individuare delle aree dedicate a parcheggio o aree dedicate al verde. Nel PRG approvato nel 2020 da noi abbiamo previsto un'area urbana, un parco urbano nella zona sud di Serravalle. Avremo modo, spero, di riuscire in futuro ad acquisire l'area e realizzare il parco. Nel frattempo abbiamo deciso di investire un'importante cifra, perché alla fine anche lì investiamo 80-90 mila euro per riqualificare l'area sportiva e il parco urbano appunto di Serravalle, che non è di proprietà comunale ma per la quale noi abbiamo una convenzione con la parrocchia di Ala. Dobbiamo, allora, chi non c'era nell'ultimo consiglio comunale del precedente mandato, era stato votato appunto nell'ultimo consiglio una mozione, un ordine del giorno, non ricordo, dove si parlava di un nuovo parco pubblico anche a Chizzola. A Chizzola avevamo previsto nel PRG 2020 un'area a parcheggio e ci è stato chiesto dalla popolazione, con della raccolta firme, di ampliare quell'area per fare anche un'area verde. Per cui nella prossima variante del PRG che vorremmo fare entro l'anno, se siamo stati fermi dal 98 fino al 2020 con la variante del PRG, dal 2020 al 2021 ne vogliamo fare un'altra, perché con la precedente qualche pezzettino è stato lasciato nel cassetto, per cui si prevederà anche, perlomeno apporremo un vincolo su un'area per realizzare in futuro un parco, un nuovo parco. Ricordo sempre che la macchinetta dei soldi ancora non è stata inventata, per cui bisogna cercare di fare in base anche alle somme che abbiamo a disposizione, somme importanti, intendiamoci, però anche i lavori sono tanti ovviamente da fare. Promuovere interventi di arredo urbano, riqualificazione del Parco Bastia e del Parco Pizzini. Parco Bastia purtroppo siamo in ritardo, ma abbiamo un progetto preliminare approvato l'anno scorso, se ricordo bene. Guardo i miei assessori perché io ho memoria un po' corto, però un progetto che parla di circa 1 milione di euro per la sua completezza. Abbiamo previsto in questo bilancio una somma di 100.000 euro per cominciare a risistemare in parte il parco, ci piacerebbe farlo nel prossimo futuro nella sua completezza, un parco molto bello che però deve essere ovviamente rivisto, e anche in virtù di questo chiaramente cercheremo di andare a battere cassa dove si dovrà andare a battere cassa. Parco Pizzini, abbiamo previsto bilancio, dopo nell'ultimo punto di questo consiglio approveremo, spero perlomeno, il progetto preliminare dell'intera riqualificazione del Parco Pizzini, per cui parco ed edificio, di cui parlerà l'assessore Lorenzini a fine consiglio appunto. Nel nostro bilancio abbiamo previsto una somma per riqualificare perlomeno il parco, anche lì un progetto importante di circa 1.200.000 euro, se ricordo bene. Totale 1,8, mi corregge l'assessore, quindi abbiamo visto la somma per risistemare il parco, un parco che vorremmo aprire al pubblico tutti i giorni, con chiusura serale, e metterlo in collegamento anche con l'area scolastica, insieme anche all'area verde dell'ex canonica. Il nostro ufficio tecnico sta progettando internamente, e questo mi fa un gran piacere, vuol dire che ci sono ulteriori competenze e professionalità anche in termini di progettualità. Sta progettando anche lì una riqualificazione della parte verde dell'area ex canonica, cercando di realizzare in via provvisoria un parcheggio per dare un po' di sfogo a questo parcheggio di Vianzellini che sta diventando sempre più gonfio, se mi passate il termine, di macchine, per cui insomma un'area ex canonica che deve essere un po' rivista. Il tutto sarà messo in collegamento, per cui scuola, Parco Pizzini e quant'altro. Oggi, stamattina, c'è stata una conferenza dei servizi in provincia dove è stato approvato il progetto finalmente il progetto di parco fluviale, mi piace chiamarlo così, in zona passerella, un parco fluviale dove si prevede la realizzazione di un campo da calcetto, per cui una zona sportiva e anche una zona ludica per i bambini, ma non solo, anche una spiaggia verde lungo il torrente Ala. Questo è un lavoro che facciamo assieme ai bacini montani e al servizio di ripristino ambientale della provincia, lavori che dovrebbero partire nella primavera prossima, appunto. Un lavoro interessante in una zona un po' degradata, perché effettivamente quella zona è diventata ormai un parcheggio per camion, è una zona un po' abbandonata, per cui questo ci fa, siamo contenti che stamattina è stato approvato appunto il progetto. Vogliamo risistemare i cimiteri frazionali, vogliamo realizzare nuovi orti comunali e aria cani, realizzare, e qui è il lavoro un po' improbo, quello della banca della terra, e guardo l'assessore Gatti, sarà lui delegato a questa materia, anche lì per mappare le aree incolte per cercare di mettere a disposizione di chi magari vuole coltivare la propria terra. E verificare, e questo ho avuto anche degli incontri recenti, interramento e sensibilizzazione di enti preposti in provincia RFI A22 per le famose posa di barriere antirumore lungo l'autostrada della ferrovia del Brennero, e non solo, interrare anche possibilmente delle linee elettriche. Stiamo ragionando con una GSM in questo periodo proprio per interrare una parte di linea elettrica nella zona di San Martino. Con A22 ho avuto anche recentemente un incontro per verificare la possibilità di completare alcune barriere in alcune zone non dotate di barriere, sto pensando alla zona di Marani. Il problema però è che l'autostrada è in adiacenza alla ferrovia e vi assicuro che l'interlocutore ferrovia è uno dei più difficili in assoluto, non solo per il comune di Ala, ma addirittura per A22, che sicuramente è un ente molto 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 importante. Discarica, consolidare ovviamente la nostra posizione e mantenere quella posizione contraria riguardante la discarica, che sapete è stato approvato lo stralcio dalla provincia. Però la storia, ribadisco, non è finita, perché a maggio ci sarà in Consiglio di Stato, discuteranno del ricorso presentato dal privato, dall'azienda Manara, ovviamente, il ricorso non al piano provinciale, per i quali ancora credo non siano scaduti i termini di ricorso, ma per la sentenza del TAR dell'anno scorso, dove appunto si rigettava il ricorso fatto da Manara su quella sospensiva che la provincia aveva fatto per la pianificazione delle discariche. Quindi dobbiamo tenerci pronti ovviamente anche per tenere duro su questa posizione, sperando ovviamente in una sentenza positiva, però ripeto, non si sa mai quello che può succedere. E vabbè, avvio, realizzazione e restauro degli edifici comunali, sono partito da qualche settimana i lavori relativi al centro sociale Sgendri, non so se avete visto, anche lì un lavoro che alla fine insomma pesa sulle casse comunali circa 500.000 euro, per cui non poco sicuramente. Restauro di monumenti e fontane, anche qui i capitelli, ne abbiamo discusso anche ieri in giunta, anche lì è una cosa su cui teniamo molto. Mobilità urbana, chiaramente dovremo portare prima o poi in approvazione in quest'Aula il piano urbano del traffico, che è stato completato l'anno scorso, per cui lo dovremo portare. Il piano urbano del traffico non è un piano urbanistico, non è un piano vincolante, però è un piano di visione sulla viabilità, sulla mobilità del nostro comune. In quel piano sono previsti tantissimi interventi, alcuni saranno realizzati, purtroppo altri no, perché sono interventi molto costosi, sto parlando di rotonde sulle strade provinciali, rotonde sulle strade statali. Ricordo che non tutte le strade sono del comune e non tutti gli interventi possono essere realizzati dal comune. Noi, in virtù di questo, chiaramente ancora nel 2019 mandammo al presidente Fugatti una nota elencando quali sono le criticità più importanti sul nostro territorio comunale, elencando le rotonde nella zona a nord di Santa Margherita, elencando marciapiedi. Uno di questi è stato oggetto anche di interrogazione da parte del consigliere Mondini, che discuteremo nel prossimo consiglio, che è il marciapiede di Pilcante, anche lì nel 2019, ma ne parleremo diffusamente in quell'occasione. Per cui insomma tante sono le cose da sistemare sul nostro territorio e tanti sono gli interventi che stiamo chiedendo anche alla provincia, perché loro devono essere gli attori principali, perché loro sono le strade, per cui loro devono spendere i soldi, non può essere il comune a fare quello che spetta ad altri ovviamente. interventi di arredo urbano nei centri storici di Alle Frazioni, riqualificazione, l'ho detto prima, chiedo scusa, sto riportando, ho sbagliato obiettivo, sto parlando di mobilità. Allora, migliorie sulla rete principale, migliorie anche sulle strade ritenute secondarie, particolare strada della Valle dei Ronchi che ha bisogno in alcuni punti di essere risistemata perché ci sono molte lamentele per alcuni punti ritenuti pericolosi, per cui si dovrà anche lì intervenire. Adesso spero che nella primavera, anzi spero sicuramente nella primavera sarà realizzato l'asfalto su quella strada, perché sapete che è stata completamente devastata dalla posa della fognatura, dalla posa della fibra ottica e quant'altro. Ricordo sempre agli amici di Ronchi che sono stati investiti in quel territorio oltre 2 milioni di euro da parte del Comune di Ala, per cui insomma chiaramente bisogna, per spendere soldi bisogna anche distruggere qualcosina per poi ricostruire. A breve sarà, sono già previsti, che il progetto è già previsto, i soldi sono già ovviamente a bilancio, sarà realizzata il nuovo manto stradale, 7 km di strada, insomma non è sicuramente poco. Stiamo ragionando anche sulla viabilità nella zona di Serravalle, dalla parte bassa alla parte alta della zona cimitero ci piacerebbe trovare una soluzione e stiamo cercando di capire se tramite qualche accordo urbanistico potremo sicuramente realizzare questo. Stiamo pensando anche alla miglioria di accessibilità in via Dossi a Pilcante, dove si mette la strada provinciale, appunto via Dossi si mette sulla strada provinciale per cercare anche lì, tramite, speriamo, di un accordo con il privato, di riuscire a valorizzare un po' più quell'area d'accesso. E abbiamo nel PRG del 2020, abbiamo previsto, lo sapete, due accordi urbanistici molto importanti. Uno è già avviato, per la verità, è già stata sottofirmata una prima convenzione, adesso siamo in attesa di firmare la seconda definitiva nell'area in via Volta, dove anche lì verranno realizzati dei posti, un parcheggio con circa 20 posti auto, parte in carico al proprietario del lotto, questo era l'accordo, un marciapiede, una viabilità nuova che scenderà appunto da via Giaro. E nell'altro accordo urbanistico invece si prevede anche lì l'allargamento della strada della passerella, che in questo avete visto che abbiamo chiuso ai mezzi meccanici, cioè il passaggio in via Passerella è consentito solamente ai mezzi agricoli, ai frontisti e alle biciclette e ovviamente ai pedoni. Una strada pericolosa che da anni si pensava di chiudere, sarà chiusa fin tanto che non riusciremo a realizzare quelle opere previste nell'accordo urbanistico, dove si prevede a fianco dell'attuale passerella la realizzazione di una ciclopedonale che consentirà poi eventualmente di riaprire la strada anche ai mezzi meccanici. Questo è per quanto riguarda appunto l'accordo A2, cosiddetto A2. La ciclabile, la famosa ciclabile che ci dovrà collegare con il collegamento dei Stradis della ciclabile provinciale tramite il collegamento sud di Ala, che da via Autari porterà fino al ponte dell'Idrodolomite. Come sapete, la giunta comunale ha approvato il progetto preliminare realizzato dalla provincia circa un mese fa. Adesso siamo in attesa di sottofirmare con la provincia l'ulteriore convenzione per il progetto definitivo ed esecutivo. In virtù di questo abbiamo avuto un incontro con l'ingegner Monaco, che è il dirigente provinciale di IAPOP in materia appunto di ciclabili anche, e con lui firmeremo la convenzione perché la provincia progetti la nuova ciclabile. L'auspicio è che entro il 2021 sia completato l'iter progettuale per poter poi fare la gara e l'anno prossimo poterla realizzare. I soldi sono già a bilancio, avrete visto scorrendo le vari capitoli, ed è finanziato dalla comunità di Valle tramite un fondo strategico di qualche anno fa. Ci piacerebbe ovviamente, sempre in termini di ciclabilità, mettere a punto anche il collegamento con le frazioni Santa Margherita e Serravalle, strada romana. Su questo l'assessore Gatti sta lavorando per quel percorso della memoria che dicevo prima, dedicato al mondo del vino, ma che sarà anche un percorso dedicato al bike. E ci piacerebbe recuperare alcuni tratti che già sono esistenti per creare una ciclabilità anche che si colleghi dalle frazioni nord ad Ala, non solo tramite la ciclabile di Destradige, che ovviamente già esiste. ci piacerebbe ragionare e progettare anche la ciclabile che da Struzzinà porti ad Ala. Da tempo i residenti di Struzzinà lamentano il fatto che non sono collegati pedonalmente non riescono chiaramente a venire da Struzzinà ad Ala se non con la propria macchina o non in sicurezza perlomeno. Quindi anche lì ci piacerebbe realizzare valutazione su progetti di bike sharing, ricariche pubbliche per auto elettriche, adesso a breve dovrebbero essere posate da parte della Dolomiti, ne metteremo uno anche su un'Alessinia per le biciclette elettriche insieme alla Cassa Rurale, progetto Pedibus, percorso pedonale, anche lì è un sogno che abbiamo, un percorso pedonale che dal Parco Perlé, zona insomma del Parco Perlé, porti direttamente